Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato, e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese.
Signore, conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la luce radiosa che ha guidato i magi fino a Cristo, Signore e Salvatore nostro. Quando noi ascoltiamo i Vangeli di questo periodo, principalmente i racconti dell'infanzia del Vangelo secondo Luca o anche del Vangelo secondo Matteo, ci rendiamo conto che ciascuno dei personaggi e delle figure che vengono citati dagli evangelisti ha un cammino proprio, ha un itinerario di fede fatto su misura. Una cosa è il cammino di fede di Maria, chiamata ad essere la madre del Signore e ad accogliere nel chiostro del suo grembo l'autore della vita, per donarlo agli uomini, così che tutte le genti possano sperimentare la salvezza. Un'altra cosa è il cammino di Giuseppe. Egli, uomo giusto, è chiamato ad essere il padre regale di Gesù, a custodire i tesori di Dio, Gesù e Maria, e ad essere così colui che immette il figlio di Dio fatto uomo nella grande dinastia di Davide. Un'altra cosa poi è il cammino dei pastori. Lo abbiamo ascoltato nel giorno di Natale. Incontrano un angelo di luce e si rincuorano a vicenda per andare a contemplare, ad adorare il bambino nato dalla Vergine nella povertà di Betlemme, avvolto in fasce e adagiato in una mangiatoia. Diverso, lo vediamo oggi, è il cammino dei magi. Vengono da lontano, dall'Oriente, studiano gli astri, conoscono le stelle con tutti i loro movimenti e si mettono in cammino perché una stella li guida fino alla contemplazione e all'adorazione di Gesù. Questo non capita soltanto con i vari personaggi del presepe, ma questo capita anche con noi. Tutti abbiamo il nostro cammino, tutti abbiamo la strada che il Signore ci dona di percorrere con la grazia della sua misericordia attraverso i segni che lascia nella nostra vita. Non tutti i nostri cammini sono uguali, ma tutti conducono alla stessa meta, a incontrare Gesù, a fare esperienza del suo amore, ad essere riempiti della sua gioia e a ripartire lodando Dio per tutte le meraviglie e i prodigi che opera nella nostra vita. Il cammino dei Magi lo abbiamo contemplato, per alcuni aspetti è semplice. Vedono un angelo, un uomo straordinario, si lasciano illuminare dal chiarore della sua visita. Le parole sono molto chiare, incisive, parlano di povertà, di umiltà, un linguaggio alla loro portata, e poi partono fino ad arrivare a Gesù. Il cammino che devono fare non è molto lungo, è il cosiddetto passaggio dal campo dei pastori, che ancora oggi i pellegrini di Terra Santa contemplano e visitano, fino ad arrivare al luogo della nascita del Salvatore. Un cammino breve, ma intenso, fatto in compagnia di altri che condividono la stessa esperienza di luce. Oggi ci viene proposto un itinerario per alcuni aspetti più difficile, con delle situazioni molto più tragiche, dal momento che, lo abbiamo ascoltato, i Magi partono, hanno ricevuto questo segno, ma poi si arenano, il loro cammino si interrompe, sbagliano strada. Per alcuni aspetti, carissimi fratelli e sorelle, il cammino dei Magi è molto simile al cammino della nostra vita. Noi non siamo così bravi come i pastori, non riusciamo ad obbedire a quello che il Signore ci dice, a riconoscere nella parola di coloro che ci stanno accanto le indicazioni incisive e fondamentali per arrivare fino a Gesù. Tante volte noi ci perdiamo, sbagliamo strada, prendiamo delle cantonate, ci illudiamo di essere capaci di camminare da soli. I Magi ci presentano proprio il cammino della nostra vita, le difficoltà della nostra storia. E proprio su questa difficoltà, carissimi fratelli e sorelle, io mi vorrei soffermare brevemente per comprendere che i problemi, le contraddizioni, le tenebre, i momenti di buio, di angoscia, di solitudine, anche di caduta nel peccato, sono parte integrante della nostra vita. Ed è in quei momenti che Dio continua ad usarci la sua misericordia e ci dà la forza per riprendere il cammino e giungere fino ad arrivare a Gesù. Tutto sembra che sia molto chiaro nell'itinerario dei Magi. Vedono una stella, comprendono che qualcosa di straordinario è avvenuto in Palestina e partono. Hanno coraggio, hanno determinazione, sono insieme. Il testo non ci dice che sono tre, questo ce lo dice la tradizione. Tre sono i doni che porteranno al Salvatore: oro, incenso e mirra. Probabilmente sono anche di più. Camminano. Il primo insegnamento che ci viene dalla pagina del Vangelo è che tu non puoi camminare da solo, tu hai bisogno degli altri nel cammino. Come i pastori, anche i Magi camminano insieme e mostrano come ancora oggi la Chiesa è il corpo voluto da Cristo per camminare insieme, per essere capaci di sostenerci nella difficoltà e di essere rafforzati nella prova che tutti quanti noi sperimentiamo nel cammino della nostra vita. Allora, il primo insegnamento è proprio questo: non possiamo camminare da soli. Dobbiamo camminare insieme con gli altri, dobbiamo aiutare gli altri e farci aiutare dagli altri. È una tentazione brutta quella di poter credere di camminare da soli, di essere cristiani da soli, di essere francescani da soli. Non è possibile camminare da soli. Coloro che camminano da soli sono preda facilmente della tentazione e della tribolazione. Vengono con molta più facilità attaccati dal demonio e soccombono dinanzi alle sue moine, alle sue lusinghe, alla sua voce. Proprio come cadde facilmente Eva, che venne presa dal demonio in un momento di solitudine. Una cosa sono
i momenti di silenzio che noi ricerchiamo, dove la solitudine è dialogo con Dio, è adorazione e preghiera. Ma ci sono altre solitudini dove noi crediamo di star bene per conto nostro. È lì che il demonio facilmente si insinua e ci fa cadere con una facilità maggiore. Dobbiamo pregare: Signore, dammi sempre la grazia di camminare insieme con gli altri, di vivere la solitudine come lo spazio e il tempo della preghiera con te. Ma allontana la tentazione di poter camminare da solo, di poter fare da solo, di poter venire da te da solo.
I magi camminano, ma sbagliano strada. Tutti possiamo sbagliare strada. L'errore, la caduta, è parte integrante della nostra vita. Noi non siamo dei santi, ma siamo dei poveri peccatori che camminano sulla strada del bene. Siamo dei figli amati, talvolta ribelli nei riguardi di Dio. Ora, i magi avevano delle buone intenzioni, così come tante volte sono buone le intenzioni che ci muovono nel fare determinate azioni, solo col tempo ci rendiamo conto che abbiamo sbagliato strada. Buona intenzione è quella di andare a trovare Gesù, ma invece di andare a Betlemme vanno a Gerusalemme, la città del re, la città di Erode, di tutta la corte. Parlano il linguaggio della ricchezza, così come invece i pastori parlano il linguaggio della povertà, lo capiscono subito. Immagino anche noi quanta difficoltà abbiamo nel comprendere il linguaggio dell'umiltà, della povertà, del silenzio, dell'abnegazione, del servizio che Gesù dalla cattedra di Betlemme offre a tutti quanti noi. Quanta fatica imparare il silenzio, a cucirsi la bocca per non mormorare, mordersi la lingua per non tentare, stare sereni e tranquilli, chiedendo al Signore che intervenga quando noi veniamo ingiustamente angariati. I magi fanno difficoltà a parlare questo linguaggio, loro non lo conoscono. E il Signore li converte, gli dona la grazia della conversione. Ne abbiamo bisogno anche noi, perché anche noi, al pari dei magi, al pari anche dei giudei, siamo convinti che Dio si manifesta nelle cose grandi, nelle cose straordinarie, nelle cose mirabili. Ma non è così. Dio si manifesta nella povertà, nell'umiltà. Dio si manifesta nell'Eucaristia, nella parola, nei ministri della Chiesa, nei poveri, nel mondo che ricerca sinceramente la verità, la giustizia, la pace, la fraternità, il bene. Ma perché Dio utilizza questo linguaggio, che per noi è così paradossale e che diventa massimo nel mistero della croce? Scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per coloro che credono, sia giudei sia greci, è il linguaggio della sapienza di Dio, della forza di Dio, della misericordia e dell'amore di Dio. San Paolo ce lo descrive splendidamente. Noi portiamo questo tesoro in vasi di pietra, in vasi di creta, perché appaia che questa potenza straordinaria viene da Dio e non da noi. Il Signore non ricerca la nostra ricchezza, non vuole il nostro fasto. Sceglie la povertà perché la cosa importante è Lui, non le cose che ci sono intorno, non il rosso del suo trono, quanto invece Lui che siede sul trono della croce. La presenza di una persona che ci vuole bene vale più di tutto. Possiamo stare anche a tavola senza aver nulla, possiamo stare anche insieme senza poter condividere qualcosa di importante, di bello, ma la cosa che ci riempie il cuore è la presenza dell'altro che ci ama e che noi amiamo. Questo Gesù ci vuole far comprendere. È questo che devono comprendere anche i magi. Devono convertirsi ad un linguaggio diverso, che non è quello del fasto, non è quello della ricchezza, non è quella della gloria, non è quello del potere. Gesù stesso lo dirà: coloro che esercitano il potere lo fanno con forza, ma tra voi non sia così. Chi vuole essere il primo tra voi sarà l'ultimo e il servo di tutti, come il figlio dell'uomo che non è venuto per essere servito ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. È questo che i magi devono comprendere, è questo che dobbiamo comprendere anche noi. Non abbiamo bisogno di chiese ricche, dello sfarzo nella liturgia. Noi abbiamo bisogno della bellezza della liturgia, dell'essenzialità dei segni che facciano risplendere la bellezza, la ricchezza dell'amore di Dio dentro di noi e tra di noi. Che ce ne facciamo di chiese, di altari pieni d'oro, se poi la nostra vita non è indorata dall'amore di Dio, non è irrorata dalla sua misericordia, non è trasformata da un cuore puro? I magi sbagliano strada, la sbagliamo tante volte anche noi, ma la cosa più bella è che, ci ricorda l'Apostolo, se noi manchiamo di fede, Dio è fedele perché non può rinnegare se stesso. Dio è sempre il buon pastore che va alla ricerca della pecora che si è smarrita. Noi ci possiamo anche perdere e ci perdiamo continuamente. Siamo come quel figliol prodigo che si allontana di casa, ma il Padre buono ci attende per stringerci a sé, per attaccarsi al nostro collo e per donarci l'abito nuovo della festa, l'anello al dito, i sandali ai piedi e per chiedere che venga per noi ammazzato il vitello grasso. Dio non ti abbandona nel tuo buio, Dio non ti lascia solo nella difficoltà. Anche le difficoltà possono diventare momenti di esperienza di Dio. Anche il peccato è il luogo che può essere visitato dal perdono e dalla misericordia. Forse il figliol prodigo non conoscerà ancor meglio suo padre quando ritornerà a casa tutto logoro per la vita dissoluta che ha fatto. Nel peccato noi conosciamo Dio come misericordia, nel nostro errore riconosciamo sul volto del Padre la bontà che converte il nostro cuore e che accoglie, che lava le ferite delle brutture dei nostri errori. I magi, ed è questo forse l'aspetto più significativo del brano che possiamo sottolineare oggi, i magi è vero, perdono la strada, si trovano da un'altra parte, entrano nella reggia di Erode e sono anche un pochino sempliciotti, dicono: ma dov'è il re dei giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella, siamo venuti ad adorarlo. Cioè dicono ad Erode: noi cerchiamo un altro re, tu non sei il nostro re. E l'evangelista Matteo dice che a quella voce Erode restò turbato e con lui tutta quanta Gerusalemme. Quando tu ricerchi sinceramente il Signore, gli altri tremano. Quando tu ricerchi veramente la volontà di Dio nella tua vita, gli altri vengono destabilizzati, soprattutto coloro che covano il male. Si sentono messi in difficoltà da te, proprio come capita con i profeti, che vengono uccisi proprio perché la loro voce è di scandalo, la loro presenza è una scusa per coloro che tramano e fanno il male. Ma proprio a Gerusalemme, proprio in un momento di difficoltà, loro ricevono quella luce di cui hanno bisogno, ricevono la parola di Dio. E questo è un grande insegnamento per noi. Quando noi crediamo di brancolare nel buio, Dio ci dona sempre la sua luce. Può essere una persona, può essere una lettura, la partecipazione alla celebrazione dell'Eucaristia, un'omelia che ascoltiamo, una confessione che noi viviamo. Dio si serve di mille modi per illuminare il nostro buio e per prenderci dalle nostre tenebre. I magi, a differenza dei pastori, hanno bisogno di un altro segno. Non basta la stella, hanno bisogno della scrittura. E attraverso questo dono che gli viene fatto, loro riprendono la strada per andare a Betlemme. E dove ricevono la scrittura? La ricevono da sacerdoti che sono venduti al potere di Erode. La ricevono in una reggia dove c'è cattiveria, dove c'è presunzione, dove c'è orgoglio. La parola di Dio può essere anche trasmessa, annunciata da noi poveri peccatori. Possiamo anche celebrare noi peccatori l'Eucaristia, ma Dio si dà egualmente, non perché ama noi sacerdoti, ma perché ama voi e si fa donare sempre, anche delle nostre mani indegne. Nei momenti di difficoltà Dio ti dona la luce e te la dona sempre. Nel momento in cui tu credi di essere lontano da Dio, Dio non è lontano da te. La tua difficoltà viene rischiarata dalla sua presenza, la sua voce ti perseguita, la sua voce ti segue, la sua presenza ti illumina. Lì dove noi crediamo che Dio non c'è, Dio continua ad esserci,
perché non c'è un granello di polvere su tutta la faccia della terra che non abbia il contrassegno della mano di Dio che l'ha plasmata. Questo è quello che noi dobbiamo imparare. Anche quando crediamo che Dio non c'è nella povertà di una stalla, che Dio non c'è nell'ingiustizia di un uomo che viene condannato a morte sulla croce, noi non riusciamo a vedere Dio, ma Dio c'è, Dio è presente, perché Dio non è presente dove noi crediamo per la nostra percezione di vederlo. Dio non dipende, Dio non è presente dove io lo avverto, dove Dio lo sento, dove Dio lo vedo. La presenza di Dio non dipende da me e dai miei sensi, dalla mia fantasia, dalla mia percezione. No, Dio è dove decide di essere, dove vuole essere. Dio è in una stalla, Dio è su una croce, Dio è nell'Eucaristia, Dio è nella grazia dei sacramenti, Dio è nel volto del povero. Ma non perché io lo vedo, ma perché Lui sceglie quei luoghi. Dio è anche nel tuo peccato, Dio è anche nel momento in cui ti senti lontano da Lui. Dio è sempre con te, perché lo ha promesso. Io sono con voi sempre, fino alla fine del mondo. Questo lo ha promesso e la sua parola è vera, si realizza, ci accompagna, è luce radiosa che illumina i nostri passi nella ricerca costante della sua volontà. Che grande consolazione questa pagina del Vangelo, carissimi fratelli e sorelle. Sapere che il nostro buio non è così grande, vedere che la nostra tenebra non è così profonda, perché anche nelle tenebre Gesù afferra la nostra mano e scende. Gesù scende nel nostro peccato, Gesù scende nelle nostre difficoltà, Gesù ci accompagna dovunque. Voi genitori capite molto di più di me, siete più bravi a comprendere dove vi porta l'amore dell'essere genitori per un figlio. Quando un figlio si sta perdendo, voi lo andate a prendere pure nell'inferno, perché lo amate. E così fa Dio con noi, ci viene a cercare, si viene a contagiare con il nostro peccato, si viene a sporcare le mani. Questo fa Dio per amor nostro, questo fa Dio con i magi, attraverso la parola di Dio. E sembra strano, Erode chiama i sacerdoti, prendono la scrittura, la aprono, dei sacerdoti venduti, dei sacerdoti che non sono santi, dei sacerdoti che dicono quello che Erode si vuol sentir dire. Eppure attraverso quel segno Dio rivela ai magi la traiettoria che devono prendere, la strada che devono imboccare. E allora perché tu ti lamenti del tuo buio? Dio è presente là. Perché ti lamenti delle tue difficoltà, delle tue sofferenze, delle tue mortificazioni, delle cattiverie che ti vengono perpetuate dagli altri? Dio ti accompagna, Dio ti libera, Dio ti salva. E questi magi hanno un dono, che è quello della semplicità. Non sono doppi, non sono bugiardi. Quello che pensano lo dicono. Ciò che il Signore mette nel loro cuore lo manifestano senza paura. Ripartono, e lo abbiamo ascoltato. Udito il re e si partirono. Lo ascoltano pure, è un re cattivo, ma loro lo ascoltano. E pian piano, secondo le indicazioni ricevute dalla parola di Michea, dalla scrittura, prendono la strada di Betlemme ed ecco la stella che avevano visto al suo sorgere li precedeva, ed essi sentirono una grandissima gioia. Carissimi fratelli e sorelle, Dio ci libera dal nostro buio, ma è nel buio che troviamo quegli spiragli di luce. Quando noi siamo del buio, crediamo che la luce ci venga dal di fuori, che la liberazione ci venga dal di fuori. Invece non è così. Dio ci libera dall'interno delle nostre tenebre, dalle profondità del nostro buio, dalle situazioni di peccato. Lui viene fuori con noi, ci afferra, ci libera e ci salva. La luce non viene da fuori quando ci troviamo nelle tenebre, ma viene dalle profondità delle nostre tenebre, perché con te le tenebre sono come luce e con te la notte è chiara come il giorno, dice il salmista. E allora guarda bene, nella tua tenebra c'è Gesù che è la luce. Guarda bene, nella tua notte sono presenti quelle stelle che ti guidano nel cammino. Anche nel tuo peccato Dio ti visita con la sua grazia e ti fa risalire con la potenza della sua misericordia.
Chiediamo, carissimi fratelli e sorelle, di non aver paura delle difficoltà, di non lasciarci fiaccare nei problemi che tutti quanti abbiamo, nelle contraddizioni che ci sono nella nostra esistenza. Domenica scorsa l'abbiamo visto in un altro Vangelo dei racconti dell'infanzia. Giuseppe e Maria vanno a Gerusalemme, il fanciullo è dodicenne, resta nel tempio e loro partono. Non riescono a trovare Gesù, lo cercano e dopo 3 giorni lo trovano. Non si scoraggiano, non litigano tra di loro, ma riprendono il cammino fin quando non trovano il bambino. Ed è quello che dobbiamo fare anche noi. Non dobbiamo scoraggiarci nei momenti di difficoltà, non dobbiamo chiuderci, ma dobbiamo far corpo, dobbiamo farci aiutare, dobbiamo riprendere il cammino, sapendo che Dio nella nostra notte mette dei segni della sua luce. Nelle nostre difficoltà ci risolleva con la sua grazia. Nel nostro peccato la potenza della sua misericordia ci raggiunge e ci fa diventare delle creature nuove. Che Maria ci accompagni in questo cammino. Lei è la donna della luce. Lei è circondata di una corona di 12 stelle. Chiediamo che ci guardi sempre con misericordia e quando noi ci perdiamo, lei che è la stella del mattino, possa inviarci una delle sue stelle che rischiari il nostro buio e ci faccia trovare la strada maestra che conduce a Gesù. E chiediamogli una grazia ancora più grande. Immagini, abbiamo ascoltato, entrano nella casa e trovano Gesù sulle ginocchia di Maria, tra le braccia di Maria. La casa dove tu trovi Gesù è la tua famiglia, è il tuo matrimonio, è il tuo lavoro, i tuoi amici. La casa dove incontri Gesù è la Chiesa, che ti guida alla comprensione del mistero di Dio. La casa è il nostro santuario, dove Maria ci offre Gesù. Noi lodiamo e ringraziamo Maria per i doni molteplici che ci fa e chiediamo che possa sempre sostenerci nel nostro cammino. Sì, tu che sei la stella della salvezza, tu che sei la madre della luce che è Cristo Signore, prega per noi sempre e nell'ora della nostra morte, quando i nostri occhi si apriranno a contemplare la luce radiosa del Dio Trinitario.